credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto dalla redazione, dal canale 105 e da tutti. Benvenuti all'ascolto.
I santi italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'editrice Vaticana, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Primo incontro, Gaetano Catanoso e Felice da Nicosia.
Prima di riproporre alla vostra attenzione, amiche ed amici in ascolto, le figure dei santi italiani canonizzati da Papa Benedetto XVI, soffermiamoci a riflettere ancora una volta su cosa sia la santità. Il Papa stesso insegna che a volte si pensa che la santità sia una condizione di privilegio riservata a pochi eletti. In realtà diventare santo è il compito di ogni cristiano, anzi potremmo dire di ogni uomo. Scrive San Paolo che Dio da sempre ci ha benedetti e ci ha scelti in Cristo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Tutti gli esseri umani sono pertanto chiamati alla santità che, in ultima analisi, consiste nel vivere da figli di Dio, in quella somiglianza con Lui secondo la quale siamo stati creati. Tutti gli esseri umani sono figli di Dio e tutti devono diventare ciò che sono, attraverso il cammino esigente della libertà. Tutti Dio invita a far parte del suo popolo santo.
Ognuno però vi giunge per strade diverse e in modi diversi, perché ogni essere umano è unico, irripetibile, e dice ancora Benedetto XVI, come visitando un vivaio botanico si rimane stupefatti dinanzi alla varietà di piante e di fiori e viene spontaneo pensare alla fantasia del Creatore che ha reso la terra un meraviglioso giardino, così analogo sentimento ci coglie quando consideriamo lo spettacolo della santità. Il mondo ci appare come un giardino, dove lo Spirito di Dio ha suscitato con mirabile fantasia una moltitudine di santi e sante, di ogni età e condizione sociale, di ogni lingua, popolo e cultura. Ognuno è diverso dall'altro, con la singolarità della propria personalità umana e del proprio carisma spirituale.
Tutti però recano impresso il sigillo di Gesù, cioè l'impronta del suo amore, testimoniato attraverso la croce. Sono tutti nella gioia, in una festa senza fine, ma come Gesù questo traguardo l'hanno conquistato passando attraverso la fatica e la prova, affrontando ciascuno la propria parte di sacrificio per partecipare alla gloria della risurrezione. E Papa Benedetto continua.
Questa meta spirituale, a cui tutti i battezzati sono protesi, si raggiunge seguendo la via delle beatitudini evangeliche. È la stessa via tracciata da Gesù e che i santi e le sante si sono sforzati di percorrere, pur consapevoli dei loro limiti umani. Nella loro esistenza terrena, infatti, sono stati poveri in spirito, addolorati per i peccati, miti, affamati e assetati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, operatori di pace, perseguitati per la giustizia. E Dio ha partecipato loro la sua stessa felicità. L'hanno pregustata in questo mondo e nell'aldilà la godono in pienezza. Sono ora consolati, eredi della terra, saziati, perdonati. Vedono Dio, di cui sono figli. In una parola, di essi è il regno dei cieli.
E uno di loro è il primo santo italiano canonizzato da Papa Benedetto XVI il 23 ottobre 2005, padre Gaetano Catanoso, nato a Corio di San Lorenzo nell'arcidiocesi di Reggio Calabria il 14 febbraio 1879 da Antonio e Antonina Tripodi, agricoltori profondamente cristiani. Lo stesso giorno riceve il battesimo e nel 1882 il sacramento della confermazione. A 10 anni, avvertita la chiamata al sacerdozio, entra nel seminario arcivescovile di Reggio. Terminato il periodo di formazione, viene ordinato sacerdote dal cardinale Gennaro Portanova il 20 settembre 1902.
Per 2 anni fu prefetto d'ordine in seminario, quindi nel 1904 venne nominato parroco di Pentidattilo, un piccolo paese dell'Aspromonte, dove prosperava la povertà, l'analfabetismo, l'ignoranza religiosa e dove la gente viveva in silenzio il dramma dell'emarginazione e talvolta della prepotenza. Il Catanoso, senza attardarsi in teorizzazioni pastorali o sociologiche, si dedicò immediatamente e interamente alla missione di pastore, facendosi tutto a tutti. Condivise le privazioni, i disagi, le gioie e le pene della sua gente. Fin da allora il popolo ravvisò in lui il carisma della paternità e spontaneamente cominciò a chiamarlo padre, appellativo che mai più lo avrebbe abbandonato, perché meglio di ogni altro qualificava la sua personalità sacerdotale e pastorale. Per i giovani che non potevano frequentare le scuole pubbliche, aprì una scuola serale gratuita ed egli ne fu l'insegnante.
A Pentidattilo fu come incendiato dalla devozione al volto sofferente del Signore. Abbracciò la missione di diffonderne il culto tra il popolo e di coinvolgere i sacerdoti e i laici nell'apostolato della riparazione dei peccati, specialmente della bestemmia e della profanazione delle feste religiose. Affermava:
«Il volto santo è la mia vita, lui è la mia forza. Gesù ha bisogno di molte Veroniche per i peccati di bestemmia e di sacrilegio e di molti Cirenei per la croce sempre più pesante dei più poveri, senza conforto e senza aiuto. La devozione al volto santo si incentra nel sacro velo della Veronica, dove Nostro Signore impresse col suo preziosissimo sangue i lineamenti della sua faccia divina. È una reliquia preziosissima che la Chiesa conserva e che noi adoriamo. Ma se vogliamo adorare il volto reale di Gesù, non l'immagine sola, questo volto noi lo troviamo nella Divina Eucaristia, ove col corpo e sangue di Gesù Cristo si nasconde sotto il bianco velo dell'ostia il volto di Nostro Signore.
E siccome Cristo è presente anche in ogni uomo che soffre, si sforzò di riportare l'immagine del Creatore sul volto di tutti coloro che ne fossero privi a causa del peccato. Nel 1918 divenne missionario del volto santo, iscrivendosi all'Arciconfraternita di Tours. L'anno successivo istituì a Pentidattilo la Pia Unione del Volto Santo e più tardi fondò un bollettino che diffondeva tale devozione. Una devozione cara anche all'oggi servo di Dio Giovanni Paolo II, che beatificò Gaetano Catanoso il 4 maggio 1987. E sul Volto Santo Papa Wojtyła stilò una preghiera.
Signore Gesù, crocifisso e risorto, immagine della gloria del Padre, volto santo che ci guardi e ci scruti, misericordioso e mite, per chiamarci alla conversione e invitarci alla pienezza dell'amore, noi ti adoriamo e ti benediciamo. Nel tuo volto luminoso apprendiamo come si è amati e come si ama, dove si trova la libertà e la riconciliazione, come si diviene costruttori della pace che da te si irradia e a te conduce. Nel tuo volto glorificato impariamo a vincere ogni forma di egoismo, a sperare contro ogni speranza, a scegliere le opere della vita contro le azioni della morte. Signore, concedi alla tua Chiesa di sostare, come la Vergine Madre, presso la tua croce gloriosa e presso le croci di tutti gli uomini per recare ad essi consolazione, speranza e conforto. Lo Spirito che ci hai donato porti a maturazione la tua opera di salvezza, perché tutte le creature liberate dai vincoli della morte, contemplino nella gloria del Padre il tuo volto santo, che splende luminoso nei secoli dei secoli.
Convinto che la rinascita spirituale e morale delle popolazioni calabresi non sarebbe stata possibile senza l'attività pastorale dei sacerdoti, padre Catanuso promosse l'opera dei Chierici Poveri, il cui scopo era quello di offrire ai giovani, sprovvisti di mezzi, il necessario per poter raggiungere il sacerdozio.
Chiamiamo a raccolta tutte le nostre energie per dare alla Chiesa molti e santi sacerdoti, aiutando le vocazioni povere. È specialmente nelle nostre campagne, dove si trovano i fiori più belli, che aspettano la mano pietosa che li raccolga e li trapianti nell'aiuola del Signore. Non sono dunque le vocazioni che vengono a mancare, come vanno ripetendo alcuni che hanno il cuore chiuso alla generosità. Ben volentieri vorrei si convertisse in lacrime tutto il mio sangue, se con questo sacrificio potessi portare avanti tante vocazioni povere, che domani diminuiranno il pianto della Chiesa, che è madre delle anime, e il pianto di tante anime, confortate dal ministero sacerdotale.
Dal 1921 al 1940 fu parroco nella città di Reggio della Chiesa di Santa Maria della Purificazione, detta anche della Candelora, dove, coadiuvato dal fratello sacerdote Don Pasqualino, svolse un'attività ancora più intensa e più vasta. Negli anni trascorsi nell'Aspromonte, il Catanuso era venuto a diretto contatto con una difficile realtà sociale e religiosa.
Ancora nel lontano 1920, visitando molti paesi sperduti sui monti della Calabria e predicando in quasi tutte le parrocchie dell'arcidiocesi, ho sentito una stretta al cuore nel vedere tanti bambini innocenti esposti alla corruzione, tanti giovanetti senza guida e senza orientamento nella vita, troppe chiese povere, spoglie e tanti tabernacoli senza il dovuto decoro, sacerdoti sofferenti e senza assistenza.
Cominciò così a concretizzarsi in lui il pensiero di dar vita ad una congregazione religiosa femminile che avesse propagato la devozione al volto santo di Gesù e portato conforto ai sacerdoti più bisognosi e aiuto alle parrocchie più sperdute e abbandonate. Nel 1934, pertanto, incoraggiato anche da San Luigi Orione, che gli era amico da tempo, fondò le Suore Veroniche del Volto Santo, che nel 1953 vennero canonicamente approvate dall'arcivescovo Giovanni Ferro e poi anche dalla Santa Sede. Come dovevano essere queste sue suore, lo disse lui stesso.
Deve essere gente che sa parlare alla propria gente, che ama il Signore in semplicità, che non chiede se nel paese dove è mandata c'è la casa o il giardino. Gente che va senza pretendere nulla, che si sacrifica, che soffre, che aiuta la Chiesa. Il loro posto è quello che gli altri hanno rifiutato, tra la gente più povera e più umile.
Secondo questi criteri guidò il suo istituto, aiutandolo a superare non poche difficoltà e a estendersi in varie parrocchie dell'arcidiocesi di Reggio e oltre. Per dare ulteriore sviluppo e vigore a quella devozione che era il fulcro della sua spiritualità e del suo apostolato, progettò la costruzione di un tempio dedicato al Volto Santo. Il sopraggiungere della morte non gli permise di vederne la realizzazione. La provvidenza, però, gli concesse molto di più. Gli concesse di poter fare della sua persona un tempio spirituale per il Signore, un vero santuario vivente, che fu un punto di riferimento per l'intera città di Reggio.
Si spense santamente il 4 aprile 1963 a Reggio, nella casa madre della congregazione che lui aveva fondato. Il clero e il popolo, che lo consideravano santo, parteciparono numerosi ai solenni funerali, presieduti dall'arcivescovo, il quale, avendolo ben conosciuto, poté dire che il padre Catanoso era stato un piissimo sacerdote che ha sempre insegnato nella sua lunga vita come si ama e si serve il Signore.
Dio, ricco di misericordia, che hai concesso a San Gaetano Catanoso, sacerdote, di contemplare nei poveri e nei sofferenti il volto santo del tuo figlio Gesù, concedici, sul suo esempio, di vivere in spirito di riparazione e di servizio per riflettere nelle nostre persone la luce del nostro Salvatore.
San Gaetano Catanoso fu cultore ed apostolo del volto santo di Cristo. La messa quotidiana e la frequente adorazione del sacramento dell'altare furono l'anima del suo sacerdozio. Con ardente e instancabile carità pastorale, egli si dedicò alla predicazione, alla catechesi, al ministero delle confessioni, ai poveri, ai malati, alla cura delle vocazioni sacerdotali. Alle suore veroniche del volto santo che egli fondò, trasmise lo spirito di carità, di umiltà e di sacrificio che ha animato l'intera sua esistenza.
Nella stessa celebrazione del 23 ottobre 2005 veniva innalzato alla gloria degli altari padre Felice da Nicosia, nato dal matrimonio di Filippo Amoroso e Carmela Pirro a Nicosia, appunto, in Sicilia, il 5 novembre 1715. Venne battezzato lo stesso giorno con i nomi di Filippo Giacomo. Il padre, che esercitava il mestiere di calzolaio, morì il 12 ottobre 1715, lasciando la vedova e tre figli. La famiglia era povera, ma molto religiosa. Da giovanissimo Felice frequentò la bottega del calzolaio Giovanni Ciavarelli. La vicinanza al convento dei Cappuccini gli diede la possibilità di frequentare la loro comunità, di conoscere i singoli religiosi e ammirare il loro stile di vita. Come la maggior parte dei ragazzi poveri siciliani del tempo, non andò a scuola. Nella crescente frequentazione dei frati del convento si sentiva sempre più fortemente attirato dalla loro vita. Gioia in austerità, libertà nella povertà, penitenza, preghiera, carità, spirito missionario.
A 20 anni chiese al superiore del convento di Nicosia di intercedere presso il padre provinciale di Messina affinché fosse accolto nell'ordine in qualità di laico, perché, in quanto analfabeta, non poteva essere ammesso come chierico, ma soprattutto perché tale stato maggiormente si addiceva alla sua indole umile e semplice. Ricevette risposta negativa, non solo allora, ma anche alle richieste ripetute nei successivi 8 anni. Tuttavia il suo desiderio non venne mai meno.
La sua fu una vocazione matura, ampiamente ponderata e desiderata. È sicuramente sorprendente il fatto che non avesse, 86 dopo i diversi no, tentato di entrare a far parte di qualche ordine affine. Il suo essere uomo di Dio coincideva con l'essere cappuccino. Nel 1743, venuto a conoscenza che il padre provinciale di Messina era a Nicosia per una visita, chiese di potergli esporre il suo desiderio. Finalmente il provinciale lo accolse nell'ordine, indirizzandolo al convento di Mistretta per l'anno del noviziato.
Il 10 ottobre 1743 iniziò il noviziato con il nome di Fra Felice. E il noviziato fu per lui un anno particolarmente intenso nell'esercizio delle virtù. A detta di tutti i biografi, Fra Felice si distinse per lo slancio nell'obbedire, per il candore angelico, per l'amore alla mortificazione, per la pazienza veramente serafica. E fu così che il 10 ottobre 1744 fece la professione. Subito dopo fu destinato dai suoi superiori, eccezionalmente, al convento di Nicosia. Non era infatti uso comune indirizzare un giovane religioso nel proprio ambiente d'origine, temendo che potesse essere distratto da parenti e conoscenti. Ma il distacco dagli affetti terreni di Fra Felice era tale che i superiori ritennero che la sua crescita spirituale non ne avrebbe sofferto.
Fra Felice era analfabeta. Non era tuttavia privo di dottrina cristiana. Tutto ciò che non poteva apprendere attraverso la lettura della Sacra Scrittura l'apprendeva attraverso la memoria e la ferma volontà di voler sempre più nutrire la sua anima. Per questo si sforzava di assimilare i brani biblici e i libri edificanti letti in convento durante la mensa e coglieva tutte le occasioni per ascoltare le predicazioni nelle chiese di Nicosia.
Fu devoto di Gesù crocifisso. Ogni venerdì contemplava la passione e la morte di Gesù. Tutti i venerdì di marzo digiunava pane e acqua e stava in coro con le braccia aperte a forma di croce, meditando dinanzi al crocifisso. Ebbe un culto particolare all'Eucaristia, passava ore dinanzi al tabernacolo, anche dopo aver sostenuto dure fatiche giornaliere. Venerò con tenerezza la Madre di Dio.
Alleggerito da ogni incarico, col fisico ormai malato per le estreme penitenze e mortificazioni, era sempre pronto ad ogni forma di servizio, soprattutto per gli ammalati nell'infermeria del convento. Mentre le forze diminuivano, cresceva in intensità la sua concentrazione in Dio e la sua lieta e semplice obbedienza. Alla fine del mese di maggio del 1787 fu sorpreso da febbre violenta mentre lavorava nell'orto. Il superiore, padre Macario, lo fece coricare per obbedienza. Al medico che gli prescrisse dei medicinali, Fra Felice disse che erano inutili, perché quella era la sua ultima malattia. Concluse la vita terrena alle 2 di notte del 31 maggio 1787.
Fra Felice da Nicosia fu beatificato da Leone XIII il 12 febbraio 1888.
O San Felice, figlio della terra di Sicilia, testimone dell'amore di Cristo, cultore della Beata Vergine Maria, fratello tra fratelli come San Francesco d'Assisi, custodisci e proteggi tutti i cercatori di Dio. Porta ancora oggi nella tua bisaccia la pace e il bene, l'amore di Dio e la speranza. San Felice, uomo del silenzio e dell'ascolto, intercedi presso il Padre perché ci rigeneri, il Figlio perché ci salvi, lo Spirito perché ci santifichi, affinché con te possiamo lodare il Signore in eterno.
San Felice da Nicosia, amava ripetere in tutte le circostanze, gioiose o tristi, sia per l'amor di Dio. Possiamo così ben comprendere quanto fosse intensa e concreta in lui l'esperienza dell'amore di Dio rivelato agli uomini in Cristo. Questo umile frate cappuccino, illustre figlio della terra di Sicilia, austero e penitente, fedele, fedele alle più genuine espressioni della tradizione francescana, fu gradualmente plasmato e trasformato dall'amore di Dio, vissuto e attualizzato nell'amore del prossimo. Fra Felice ci aiuta a scoprire il valore delle piccole cose che impreziosiscono la vita. E ci insegna a cogliere il senso della famiglia e del servizio ai fratelli, mostrandoci che la gioia vera e duratura alla quale anela il cuore di ogni essere umano, è frutto dell'amore.
I Santi Italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'Editrice Vaticana. Primo incontro, Gaetano Catanoso e Felice da Nicosia. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Monia Parente, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Roberto Pedicini, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Silvio Anelli. Il canto della sigla Uomini e donne del Signore di Palmitessa Muolo è tratto dal compact disc Via Crucis, Via Lucis, editrice LDC. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.